Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali che 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana, realizza con la collaborazione dei medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Astorri in questa puntata che dedichiamo all'autismo. Domani ricorre la giornata mondiale dell'autismo. A Roma e in tutte le principali città d'Italia i genitori dei bambini autistici hanno organizzato una fiaccolata per i diritti dei loro figli contro l'indifferenza delle istituzioni e l'assenza di servizi pubblici rivolti ai soggetti autistici. Secondo i dati rilevati da una recente e vasta ricerca epidemiologica, sarebbe di 1 su 90-100 l'incidenza dei disturbi dello spettro autistico sui bambini americani. Ne parliamo con la professoressa Maria Giulia Torrioli, associato di neuropsichiatria infantile del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professoressa, benvenuta.
Buongiorno.
Professoressa, è davvero così alta l'incidenza?
Dunque, l'incidenza è aumentata sicuramente negli ultimi 30 anni. Lei ha parlato di spettro autistico. Dobbiamo fare una prima distinzione fra quello che è l'autismo e quello che sono i disturbi di spettro autistico, poi preciserò perché. Non sappiamo se questo aumento sia del tutto reale, nel senso che oggi viene fatta la diagnosi di autismo o disturbo di spettro autistico molto prima e quindi con un margine di errore maggiore, nel senso che non sappiamo quanti bambini che oggi a 2 anni vengono diagnosticati in questo modo sarebbero usciti dallo spettro autistico o dall'autismo senza che venisse fatta una diagnosi a 5-6 anni. Come non sappiamo, le terapie oggi attuate, soprattutto in fase precoce, quanto influiscano ad aiutare questi bambini che possono uscire dallo spettro autistico e dall'autismo. Uscire dallo spettro autistico e dall'autismo non è sinonimo di guarire.
Allora, lei mi diceva prima, ci avrebbe spiegato meglio, lo spettro autistico significa che non comprende solo l'autismo?
Certamente. Nei disturbi che vengono identificati come disturbi pervasivi dello sviluppo sulla classificazione mondiale dei disturbi psichiatrici, comprende diversi disturbi, tra cui l'autismo non altrimenti specificato, il che significa che non rispetta tutti i criteri per la diagnosi di autismo, e il disturbo di Asperger, più altre due forme, la sindrome di Rett, di cui per oggi sappiamo perfettamente l'origine e conosciamo il sito genico, e il disturbo disintegrativo della fanciullezza, che viene tenuto ormai in una categoria separata. Quindi, quando parliamo di spettro autistico, comprendiamo la sindrome di Asperger, che rispetto all'autismo sono bambini con uno sviluppo cognitivo totalmente normale, il disturbo autistico e il disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato.
Allora, in questa puntata ci occupiamo principalmente dell'autismo. Ci può spiegare cos'è?
Dunque, l'autismo ha tre principali caratteristiche diagnostiche. I tre punti sono: un disturbo della comunicazione, un disturbo della condivisione emotiva e un pensiero rigido e stereotipato. Vediamo che significa. Disturbo della comunicazione significa che sono bambini che possono o avere un grosso ritardo di linguaggio, tra parentesi questa è la principale causa per cui ci vengono portati i bambini, o un linguaggio eccentrico, ecolalico, cioè ripetitivo rispetto a quello che gli viene detto. Come anche però, essendosi dei bambini di spettro autistici ad alto funzionamento, possono avere anche un linguaggio, se non totalmente adeguato, quasi. La non condivisione emotiva, forse il punto più interessante, è che sono bambini che non hanno la capacità empatica di entrare in contatto con la realtà circostante.
Quando si dice vivono nel proprio mondo?
Vivono nel proprio mondo, la chiusura autistica, tutto quello su cui forse si è anche basata fino a oggi quello che è il pensiero della persona che quando pensa a un bambino autistico pensa a un bambino con cui è impossibile colloquiare, che non si può capire quello che vuole, quello che dice, un bambino che vaga per la stanza nello spazio senza che nessuno possa entrare in contatto con lui. Per fortuna raramente è così.
Quindi ci ha detto comunicazione, poi disturbo della non condivisione emotiva.
Non
e poi...
condivisione emotiva significa che per esempio un bambino ride e l'altro non capisce perché, oppure un bambino è triste e non si capisce perché, o più spesso quel bambino non capisce perché gli altri sono arrabbiati. Qui è un discorso molto lungo che ci sarebbe da fare dietro, perché è quello su cui si sono mirati molti studi attuali, per esempio tutto il discorso dei neuroni a specchio, cioè quel tipo di neuroni che ci permettono di capire l'intenzionalità del movimento. Cioè ci sono dei neuroni del nostro cervello che si attivano quando vediamo compiere un movimento a un'altra persona, esattamente come quando lo compiamo noi.
Un esempio?
Se io allungo una mano per prendere un bicchiere d'acqua, lei sta di fronte a me, lei capisce che io sto allungando quella mano per prendere quel bicchiere d'acqua.
E i bambini autistici?
I bambini autistici no.
Non capiscono questo?
Si è visto che c'è un'alterazione dei neuroni a specchio. Questo non giustifica tutto quello che sappiamo dell'autismo, però in una parte sì.
E poi come terzo punto lei... Prego.
Sì, sì, il terzo punto.
Essere rigidi, in che senso?
Avere un pensiero rigido. Per esempio sono bambini che... tutti i bambini giocano a accendere e spegnere la luce. Loro lo fanno all'infinito, fino a che uno non riesce a fermarli. Oppure bambini che si mettono a guardare, che ne so, una lavatrice che gira. Oppure che di una macchinina fanno ruotare la ruota invece di giocare con la macchinina. Cioè non hanno un gioco organizzato e finalizzato come un gioco che può essere un gioco simbolico, un gioco di imitazione come quello degli altri bambini, ma si limitano a usare una parte dell'oggetto. In questo momento sto parlando dell'autismo, non del bambino di spettro autistico.
Perché c'è una differenza di comportamento in questo caso, in questa situazione?
C'è in tutti e tre i questi principali sintomi dell'autismo una minore gravità.
Ah, ecco, ci sono diversi livelli.
Sì.
Più pesanti o meno?
L'autismo è più grave.
È più grave. Professoressa, noi fino adesso abbiamo parlato di bambini. Significa che ci si nasce?
Il che non significa che sia presente tutta la sintomatologia fin da quando si è piccolissimi.
Non si può,
cioè,
però
piccolissimi sì, ma non neonati.
Non si può diventare autistici in età adulta comunque?
Assolutamente no. È il tipico disturbo mentale dell'età evolutiva, il cui esordio avviene nei primissimi anni di vita.
Per la diagnosi si capisce, diciamo, solo da un'analisi clinica o ci sono anche degli esami diagnostici che possono rilevare questo problema?
A tutt'oggi la diagnosi di autismo è una diagnosi clinica. Ciò non toglie che non siano fatti continuamente ricerche per cercare di chiarire gli aspetti biologici dell'autismo. Anche qui all'Università Cattolica del Sacro Cuore abbiamo fatto una ricerca, per esempio, di proteonomica sulla saliva dei bambini autistici, trovando delle differenze importanti. Non voglio scendere in particolari che sarebbero troppo tecnici, ma insomma in tutto il mondo si stanno facendo delle ricerche sia genetiche sia anche in più generale di biologia sui bambini autistici, ma ancora il marker dell'autismo non è stato trovato.
Lei ha parlato di questa difficoltà di comunicazione e questo disturbo di non condivisione emotiva, ma a quale età del bambino un genitore può capire che nel suo bambino c'è qualcosa che non va? Perché non comunicare si potrebbe trattare anche di un bambino timido, diciamo così.
Non comunicare intendiamo non solo con il linguaggio, ma in cui non c'è neanche una comunicazione non verbale sostitutiva. Per esempio, i bambini piccoli, prima di dire le prime parole, indicano. i bambini autistici non indicano, quindi è una situazione più complessa. In genere quando si parla con dei genitori di bambini autistici si scopre che, specialmente le madri, ma spesso anche i padri, si erano accorti già da parecchio tempo che c'era qualcosa di particolare. Comunque la maggior parte dei bambini vengono portati all'osservazione di uno specialista, di un neuropsichiatra infantile, per un ritardo di linguaggio. E questo succede oggi fra l'anno e mezzo e due.
Quindi è quello il campanello d'allarme?
Quello è il campanello d'allarme.
Ma a livello motorio non hanno nessun problema?
A livello motorio possono avere un modesto impaccio motorio, possono anche non avere niente.
Maschi o femmine vengono colpiti indistintamente?
No, c'è una netta prevalenza maschile.
C'è un motivo?
3 a 1. Non lo sappiamo, nel senso che, ripeto, ci sono una serie di studi genetici in corso che riguardano diversi cromosomi. Non è stata trovata, a differenza per esempio della sindrome di Rett, il sito genico dell'autismo, probabilmente perché sono implicati più siti genici, però per tutte le alterazioni genetiche che sono state trovate fino ad oggi non spiegano più del 10% dell'autismo.
E non ha l'autismo, diciamo, delle precise caratteristiche fisiche, come ad esempio è per le persone con sindrome di Down?
No. Bambini autistici non hanno un fenotipo fisico che possa distinguerli da altri. Invece ci sono alcune sindromi genetiche, tra cui la sindrome da X fragile, forse la più conosciuta, che hanno, si dice, una sintomatologia di tipo autistico. In realtà sono bambini che hanno soltanto alcuni aspetti della sintomatologia autistica, non tutte e tre i sintomi della triade dell'autismo.
Professoressa Torrioli, in che mondo vive il bambino autistico? Capisce ciò che gli succede intorno? Capisce l'affetto, la vicinanza?
Allora,
per quanto ovviamente possiate sapere dalle ricerche scientifiche che state portando avanti.
Dunque, io intanto ho in questo momento delle idee molto diverse rispetto a quando ho cominciato ad occuparmi dell'autismo, nel senso che io avevo visto dei bambini autistici molto gravi, avevo in testa l'idea che dall'autismo non si può non solo guarire ma neanche uscire. Più tempo passa e più modifico questa mia visione, non voglio dire che l'autismo è curabile perché questa sarebbe assolutamente sbagliato, però ho visto diversi bambini uscire attraverso i test clinici che si fanno dalla chiusura autistica, ho visto molti bambini riuscire a entrare in contatto emotivo con l'ambiente intorno. Sono bambini che mantengono in genere alcune caratteristiche particolari, ma comunque in cui questo è fondamentale rispetto alla qualità della vita, perché se un bambino riesce a interagire, soprattutto parlo degli autistici ad alto funzionamento, a interagire col mondo che lo circonda, ad apprendere, a riuscire a svolgere un'attività lavorativa, stiamo parlando già di persone con una qualità della vita totalmente diversa rispetto a quello che noi abbiamo in mente come stereotipo dell'autismo.
Ma questo può dipendere dall'aumento di stimoli esterni proprio perché oggi si riconosce il bambino autistico?
Non è solo un aumento di stimoli esterni, ci sono tutta una serie di terapie comportamentali che vengono applicate nell'autismo, di cui in alcune è stata dimostrata l'efficacia, in altre un po' meno, ma su cui si sta lavorando a tutt'ora. Si passa da terapie che sono sostanzialmente dei condizionamenti in modo da tirare fuori il bambino il prima possibile da una situazione di chiusura autistica, appunto rispondendo agli stimoli esterni, per poi portarlo a una consapevolezza del lavoro che si sta facendo. Quindi non è che nulla si può fare e prima si comincia a farlo come età meglio è.
Lei sta parlando della riabilitazione cognitiva?
Sto parlando della riabilitazione in generale, quello di cui ho accennato adesso è soprattutto di tipo cognitivo.
Professoressa, ovviamente questa è una domanda, i bambini autistici provano affetto? È impossibile stabilire se lo provano ma non lo possono dimostrare?
No, bambini che sono seguiti si può anche arrivare stabilire una relazione affettiva con i bambini di tipo autistico. Dopo che sono usciti dalla chiusura totale, perché chiaramente se un bambino dà delle dimostrazioni di affetto e dimostra di gradire delle dimostrazioni di affetto, è un bambino che non è più in un mondo isolato, fuori dal contatto emotivo con gli altri. E questo però si può raggiungere. Parlavamo di terapie cognitive, sicuramente oggi sono quelle più applicate. Per quello che riguarda una psicoterapia di impostazione classica, probabilmente non è una cosa utilizzabile quando un bambino ha una chiusura autistica totale, ma che può essere anche estremamente utile quando un bambino dalla chiusura autistica è uscito.
Professoressa, abbiamo parlato, diciamo, fra virgolette, dei difetti dei bambini autistici, diciamo la parte così negativa, ma di contro i bambini autistici possono avere delle qualità superiori ai bambini, sempre fra virgolette, normali? Disegnare molto bene, fare dei conti?
Questo riguarda più i bambini di spettro autistico che i bambini autistici. Cioè, quelle cose che abbiamo anche letto dei libri, non so se qualcuno ha letto lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte che riferiva di un Asperger, libro anche molto avvincente, sono bambini che possono avere delle capacità nettamente superiori in alcuni campi, in campi specifici. Cioè, come se ci fosse uno squilibrio di maturazione cerebrale. Però questo riguarda più l'Asperger o l'autismo ad alto funzionamento
che non i bambini autistici,
non l'autismo in generale.
Come vengono supportati i genitori di bambini autistici? Esistono dei poli specialistici, sostegno nelle scuole?
Dunque, il sostegno nelle scuole viene dato per tutti i casi di autismo per il bambino. Purtroppo il tipo di intervento che si riesce a fare, quando si riesce a farlo, e il supporto che viene dato ai genitori varia enormemente a seconda della regione, a seconda dei posti, a seconda cioè di quelle che sono le risorse economiche.
Voi lì al Gemelli come operate?
Noi al Gemelli facciamo tutto il lavoro che può essere di diagnosi, li seguiamo qualora ci sia bisogno di una terapia farmacologica, cosa non frequente, però li rimandiamo nel territorio per quello che riguarda la terapia riabilitativa. Effettuiamo i controlli periodici, le valutazioni di follow-up, tutto questo siamo in grado di farlo, non la riabilitazione.
Ma possono imparare a leggere, a scrivere?
Quelli ad alto funzionamento sì.
Quindi c'è sempre questa distinzione di gravità, diciamo?
Quando parlo di alto funzionamento
sì.
Non sto parlando di un sviluppo cognitivo nei limiti della norma, anche se ai limiti inferiori,
sì.
Cioè con un quoziente intellettivo che può essere ai limiti fra normale e ritardato, ma non un ritardo mentale, quando invece siamo in presenza anche di un ritardo mentale.
Professoressa, esiste ancora da parte dei genitori una certa tendenza a nascondere il disturbo del proprio figlio come se fosse una cosa di cui vergognarsi o comunque la paura che la gente intorno non capisca?
Beh, quello non è una paura, è una realtà purtroppo, nel senso che se un bambino ha un comportamento completamente diverso o parzialmente diverso rispetto a quello degli altri bambini, è estremamente frequente che i bambini istintivamente tendano a condividere meno il loro gioco con quello di un altro bambino che magari non sa giocare. E lì ci deve essere la mediazione, forse prima di tutto culturale, dell'adulto, che aiuti i bambini ad accogliere anche il bambino diverso, che questo sia autistico o di altro tipo.
Professoressa, c'è ancora qualcosa da dire su questo argomento?
Ce ne sarebbe molto, ma non credo.
Comprensibile agli ascoltatori, a noi, che non...
Quello che vorrei mandare come messaggio è
sì.
Questo. La parola autismo è una parola terrorizzante. Resta una parola di un disturbo grave. Non è un disturbo in cui non si possa fare niente. Questo perché dei genitori che ricevono una diagnosi di questo genere devono poter essere sostenuti e aiutati a dare al loro bambino la possibilità di svilupparsi nel migliore dei modi per quelle che sono le sue dotazioni.
Ancora una domanda, possono essere aggressivi?
Difficilmente, ma qualche volta può succedere, nel senso che se io non capisco che cosa mi succede intorno, immaginiamoci uno di noi messo in un ambiente in una foresta, se io penso che qualcuno mi voglia nuocere posso diventare aggressivo.
Certo. Professoressa Torrioli, grazie per essere stata con noi, grazie per tutte queste informazioni.
Grazie.
Ovviamente
a voi.
Le auguriamo buon lavoro.
Grazie.
A presto. Era la professoressa Maria Giulia Torrioli, associato di neuropsichiatria infantile del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.